Bene. Per quanto non ne abbia nessuna voglia, devo parlarvi un po' della legge di bilancio. Non c'ho nessuna voglia, primo perché l'argomento è noioso, secondo perché soffio un pesante scirocco, e io sono meteoropatico, e terzo perché a complicare la vicenda c'è questo fatto che quest'anno cambia la disciplina del bilancio, nel senso che siamo l'ultimo anno con la vecchia disciplina e il prossimo anno inizia la nuova disciplina. Già vi ho avvertito, per uno sconsiderato errore nostro, abbiamo aggiornato il manuale senza pensare che il manuale deve spiegare anche gli eventi di quest'anno, perché il nostro manuale è proiettato sulla nuova disciplina e abbiamo cancellato le parti della vecchia disciplina. A voi ve ne frega niente, vero? Lo so. Ma siccome io non posso accettare questo vostro disinteresse per un argomento così affascinante, negli aggiornamenti che trovate nel sito del manuale trovate anche i capitoli della precedente edizione che vi spiega, no, che cosa sta succedendo adesso. Perché? Perché la disciplina è ampiamente mutata ed è ampiamente mutata in considerazione del fatto che è stato cambiato l'articolo della Costituzione che regge la disciplina del bilancio, l'articolo 81. E come vi ho già ricordato, l'articolo 81 è stato cambiato con la legge costituzionale 1/2012 per adeguarci alle richieste dell'Unione Europea di meccanismi che garantiscano un certo equilibrio di bilancio, cioè che garantiscano che l'Italia non sfori sistematicamente il bilancio. E di conseguenza è cambiata una serie di normative. Ma mi interessava ripartire da questa slide, perché qua è la slide su cui vi ho lasciato ieri, qui si tracciano le caratteristiche che fanno della legge di bilancio una legge del tutto atipica. Allora, qui l'accompagnamento è troppo pesante, per cui devo chiudere la porta. Innanzitutto è un'iniziativa obbligatoria. Il governo ogni anno deve presentare la legge di bilancio e lo deve fare il governo. E tutto questo è disciplinato da legge, nel senso che il governo non è libero di scegliere quando presenta la legge di bilancio, ma c'è un ciclo di bilancio che è contrassegnato da regole precise. Più esattamente, vedete, c'è un, adesso il nostro legislatore lo chiamerebbe un cronoprogramma, che incomincia in aprile, il 10 aprile, e finisce entro il 31 dicembre, per continuare l'anno dopo. Cioè praticamente è un ciclo continuo quello del bilancio. In aprile comincia con la presentazione del DEF, cosiddetto, che è il documento di economico finanziario, che è un documento scritto in cui il governo dice alle Camere quali sono le direttrici della politica economica del prossimo bilancio e quindi del prossimo anno. Questo si presenta alle Camere, ma si presenta anche alla Commissione dell'Unione Europea. Il 20 settembre lo si aggiorna con le indicazioni che derivano dall'Unione Europea. Vedete, le due economie si sono agganciate, quindi mentre una volta il governo aveva come suo unico interlocutore il Parlamento, oggi c'è come interlocutore anche l'Unione Europea, e come vedremo questo complica un po' le cose. Il 15 ottobre appena trascorso presenta la legge di stabilità e il disegno di legge di bilancio preventivo, e infatti il 15 ottobre, forse vi ricordate, che il governo Letta ha presentato all'ultimo momento una roba che non è ancora definitiva, ma che dovrebbe essere la bozza di legge di stabilità. Entro il 31 dicembre deve essere approvato il bilancio per l'esercizio 2014, entro il 31 gennaio vanno presentati dei disegni di legge che attuano la politica di bilancio, e entro il 30 giugno va presentata la legge di assestamento, cioè quella che dice cosa facciamo se il bilancio di previsione è un po' sballato, dobbiamo assestare la nostra previsione. Tutto questo non ve lo chiederò mai, per due ragioni specifiche. Primo, perché mi annoia, e secondo, che è la conseguenza del primo, perché non me lo ricordo mai neanch'io. Io ve lo spiego, dopodiché lo rimuovo dal disco fisso e ci metto cose colorate, piste di sci, montagne, mare e tutta una serie di cose che mi rende la vita molto più simpatica, perché contabili si nasce, qualcuno anche lo diventa, state attenti perché è una minaccia. E io contabile non lo nacqui. Allora, c'è un'iniziativa legislativa riservata e obbligatoria, c'è la riserva dell'assemblea, la riserva di legge formale che non c'è bisogno che vi spieghi, cioè va discusso nell'aula e non in commissione decentrata e va approvata con legge del Parlamento, perché il Parlamento sta controllando, è l'unico voto che il Parlamento dà sul progetto di gestione economica del governo, e il governo chiede l'autorizzazione a gestire quel bilancio. È una legge in articolo unico, è autorizzato l'esercizio del bilancio allegato. Di conseguenza non è abrogabile per referendum, perché sarebbe buffo abrogare un'autorizzazione data. Tra l'altro, come vedremo più in là, per indire un referendum ci si impiega generalmente, tendenzialmente, un anno e un pezzo, anche un anno e mezzo volendo, e di conseguenza non si riuscirebbe mai a indire un referendum col bilancio ancora in gestione, il bilancio sarebbe già un fatto storico e non avrebbe nessun senso abrogare con referendum l'autorizzazione a gestire un bilancio che si è già gestito. Ieri vi ho lasciato su questa domanda, se è abrogabile per legge, e per rispondere a questa domanda dobbiamo vedere questo aspetto. Parliamo del prima 2014, cioè di quello che avviene adesso con la vecchia testo dell'articolo 81. Qui abbiamo un vincolo molto importante che è posto dal vecchio testo dell'articolo 81 e non c'è più nel nuovo testo, e poi capiremo perché. Diceva il vecchio articolo 81: le Camere approvano ogni anno l'esercizio provvisorio, con la legge di approvazione non si possono, eccola qua, con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Per capire questa norma basta prendere in mano un bilancio dello Stato, che è un volume di questa dimensione, piacevolmente scritto con codici e numeri, cioè righe in cui si dice capitolo tal dettagli, brevemente se ne spiega la natura, e poi c'è la previsione di entrata, la previsione di spesa e così via. Sono numeri. Su questo documento il controllo del Parlamento è un controllo molto difficile, è come controllare la correttezza delle pagine gialle o della guida telefonica, un po' difficile, nei numeri non ci si capisce niente. Se il bilancio è un documento fondamentale della gestione dell'economia, sul bilancio ci dovrebbe essere il massimo di controllo. Ma questo controllo non può essere fatto sul documento bilancio, per cui il documento bilancio è stato sterilizzato. dicendo che non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese, si sta dicendo che il bilancio non può essere innovativo. Il bilancio è una fotografia contabile di scelte di spesa e di tasse già fatte. Capisce? Capite? E si è deciso di togliere l'IMU e di introdurre qualche altra tassa, ma queste sono decisioni precedenti al documento bilancio. Il documento bilancio semplicemente quantifica le conseguenze finanziarie previste. Abbiamo cancellato l'IMU, quindi tot miliardi in meno, abbiamo introdotto la tassa sui frungoli, aumento di incasso di tot milioni, penso che più di milioni non si incassa. Questa è la logica del bilancio. Per cui la legge di bilancio era tradizionalmente definita come una legge meramente formale, nel senso che è una legge da cui non conseguono norme. L'unica norma della legge di bilancio è l'autorizzazione del governo. Una volta che il governo ha ricevuto l'autorizzazione, gestisce quel bilancio. Ma il bilancio è scarsamente innovativo. Dico scarsamente innovativo perché in realtà, siccome le leggi sono spesso di spesa continuativa negli anni, la legge di bilancio, nella sua previsione, può dire su quel capitolo di spesa ci metto 3 miliardi o ci metto 200 milioni. E su questo differenziale si fa un po' la politica di bilancio, per cui anche il bilancio va controllato, e questo spiega perché c'è tutta una sessione di bilancio che dura 45 giorni in Parlamento, durante le quali le Camere vanno a guardare dentro il bilancio, perché il cambiamento delle cifre può essere interessante. Però il bilancio non può introdurre nuove spese e nuove entrate. Può cambiare la previsione di uscita e la previsione di entrata. Può dire prevedo di incassare di meno con questa tassa, oppure può dire finanzio di più, che so io, i contributi per la rottamazione delle macchine, che generalmente finiscono a metà anno. Allora, la legge di bilancio ha questa discrezionalità, ma discrezionalità abbastanza piccola. Il che vuol dire che per fare una politica di bilancio, una politica economica, la legge di bilancio non basta. E quindi da molti anni essa è stata affiancata da una legge sostanziale che si chiamava legge finanziaria e adesso da un po' di anni si chiama legge di stabilità. Sono le leggi tremende, nel senso che sono leggi che contengono una quantità infinita di disposizioni che vanno a modificare la sostanza normativa. Possono dire nella legge finanziaria le pensioni, l'età per andare in pensione è aumentata a 102 anni. Lo fa la legge finanziaria. Il bilancio dice benissimo, per il prossimo anno prevedo di spendere zero in pensioni. Sto estremizzando un problema che è notoriamente molto sentito in Italia. Quello è una scelta che la legge di bilancio da solo non potrebbe fare. La deve fare una legge sostanziale, e la legge di stabilità, come era la legge finanziaria, è una legge sostanziale, una legge che modifica la sostanza delle scelte economiche. La legge di stabilità tocca tutto, nel senso che contiene disposizioni che riguardano l'intero comparto dell'economia. Per cui può contenere anche una norma che sopprime le province, può contenere una norma che modifica il sistema scolastico, nella misura in cui abbia conseguenze finanziarie. Decidiamo con la legge di bilancio di eliminare gli insegnanti di sostegno e di ridurre, che so io, di aumentare il numero degli alunni nelle classi. Possono arrivare fino a 100 studenti per ogni classe. Conseguenza è che la legge di bilancio dirà abbiamo risparmiato 8 milioni e quindi lo metto in bilancio. Capite, le due leggi viaggiano insieme. Una fa le norme nuove, piccole e grandi riforme che hanno significato economico, l'altra le fotografa in un documento contabile. Per cui la legge di bilancio è una legge meramente formale, ma accanto c'è la legge di stabilità che invece è una legge drammaticamente sostanziale. Dico drammaticamente sostanziale perché se la volete vedere nel suo orrore, eccola, 2012. Perché ho detto 2012? Ma no, facciamola 2013, che è più vicino a noi. Questa l'ha fatta il governo Monti. Questi sono tutti i commenti. Andiamola a prendere il testo. Testo definitivo. Gazzetta Ufficiale. Ah, ma questa ci porta sulla Gazzetta Ufficiale. Vecchia, allora andiamo a vedere Altalex, che è un sito avvocatesco dove trovate tutti i codici. Eccola qua, legge 24 dicembre 2012, doveva essere fatto entro il 31 dicembre, ma l'hanno un po' anticipata perché il giorno stesso il governo Monti si è dimesso, dando luogo alle nuove elezioni, le fortunate elezioni di febbraio 2013. E vedete, la legge del 2012 è composta da un articolo 1, i cui commi aumentano. Non mi sono incantato, è la legge che funziona così, siamo già arrivati a 116, andiamo avanti. 142 chi offre di più, 189 si può fare meglio, 190, 204, 219, 231 commi dell'articolo 1, 253, dai che arriviamo a 300, 297, 300 e 4 commi, e possiamo andare avanti, vediamo fin dove va avanti questo gioco. 329, 501, ecco, la legge è finita, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2013, comma 560. Perché questo? Perché se sono commi che riguardano un unico problema, no, dentro c'è di tutto, se volete andare a vedere, a parte che non si capisce niente, cioè è impossibile leggere. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011-68 le parole a decorrere dal 2013 sono sostituite dal seguenti a decorrere dal 2014. Di che cosa si parla? Boh, non lo so, non ho più pallida idea. Il comune di Marsciano è l'altro comma, le disposizioni di quel comma terzo si applicano anche al comune di Marsciano colpito dagli eventi sismici. Questa è la legge di stabilità, 560 commi di un articolo unico, perché? Perché il governo Monti, avendo fretta di dimettersi, ha messo la fiducia, piccolo incasinamento delle cose, e mettendo la fiducia ha fatto sì che il Parlamento non votasse più gli emendamenti, ma doveva votare sì o no all'articolo unico, con 560 commi. Andrebbero abbattuti con un colpo la nuca coloro che fanno leggi di questo tipo, perché questa è una violazione dello Stato di diritto, questa è la violazione del fondamentale principio dello Stato di diritto, che è la conoscibilità delle leggi. Qui c'è un guazzabuglio in cui nessuno capisce niente, per cui gli uffici, tutti gli uffici, io spesso ho assistito a quelli della regione, ma si dividono in una serie di troupe che esaminano pezzi della legge finanziaria, mettono insieme, incollano, ne fanno le striscioline per riuscire a capire il senso, perché poi devono applicarle. E di conseguenza io, che sono un tecnico del diritto, perché dovrei essere un tecnico del diritto, dovrei io spiegare ai funzionari regionali che cosa dicono le leggi, sono loro vittime, perché se ho bisogno, se qui dentro c'è qualcosa che riguarda l'università, supponendo che la cosa mi interessi, che mi interessi la disciplina legislativa dell'università, non sarei in grado di capirlo, dovrei telefonare a qualche funzionario dell'università di Ferrara, il quale, poveretto, non essendo mago berlino, non capisce neanche lui che cosa c'è scritto dentro, allora telefona a qualche funzionario del Ministero dell'Università della Ricerca, il quale chiede il capo ufficio, per cui alla fine è un burocrate non eletto, non rappresentativo, sconosciuto, è tendenzialmente disinteressato ad avere una buona attuazione della legge, ma molto interessato a proteggere la sua responsabilità, è lui che mi dice qual è la norma dello Stato italiano. Abbiamo distrutto così lo Stato di diritto. Ma vi dicevo già in precedenti puntate che leggi di finanziarie e leggi di stabilità così ne abbiamo a risalire a metà degli anni 90, anche prima. Non è una novità. Ogni anno la legge finanziaria viene fatta così. Sono dei, perché bastardi e senza, sì, e dei bastardi sono dei bastardi. Nel senso, fanno delle bastardate, queste sono delle vere colpi d'ariete al sistema delle garanzie costituzionali. Naturalmente di questo in Italia non si parla quando si parla di riforme costituzionali, perché riforme costituzionali è eleggiamo direttamente il capo dello Stato oppure lo facciamo eleggere dal Parlamento in seduta comune, perché quello è ciò che conta. Ciò che conta invece è questo, perché questo è un scassinamento delle strutture costituzionale dello Stato. Perché? Perché pensate che il nostro Costituente, conoscendo come sono fatti i nostri deputati, che non sono attentissimi e non sono preparatissimi, ha vietato il governo di mascherare le manovre dentro la legge di bilancio, dicendo la legge di bilancio non può essere innovativa, di conseguenza si è inventata la legge finanziaria o la legge di stabilità per rendere visibili le operazioni fatte dal legislatore, e invece queste operazioni diventano mascherate perché lì dentro non si capisce più un accidente. Di conseguenza questo problema della storia d'Italia è tornato di continuo. Le riforme del sistema di contabilità sono state continue, perché ogni tanto il Parlamento diceva ma accidenti, qui ci stanno prendendo in giro, ci stanno facendo approvare una legge finanziaria con colpi di fiducia e maxi emendamenti, e quindi noi dobbiamo avere la garanzia della controllabilità delle cose scritte, e quindi leggi che dicono nella legge di stabilità o nella legge finanziaria devono essere contenute soltanto le norme che hanno una certa immediata ricaduta finanziaria. Col cavolo, perché l'anno dopo ci mettono dentro un pezzo di riforma della scuola, un pezzo della riforma degli enti locali, un pezzo della riforma delle pensioni e così via. Siccome è un camion, anzi un convoglio di tir, la legge finanziaria, il governo che vuole metterci su qualche merce un po' da contrabbando, la mette. Le ha carica sul camion, quello va in Parlamento, la gente comincia a discutere, quando arriva la scadenza a metà dicembre il governo dice basta discussione, qua dobbiamo approvare perché ce lo chiede l'Europa, voto di fiducia, anzi maxi emendamento, voto di fiducia e tutto il camion è approvato. Mi pare che questo sia rispettare il minimo delle previsioni costituzionali? No, questo è colpo di Stato sistematico. Di questo però nessuno lo denuncia in Italia. È drammatica questa cosa, anche perché le conseguenze sono la totale instabilità. Prendiamo una norma qualsiasi, facciamo le stazioni a sorte qui, questa qui. Stai fermo però. A decorrere dal 1 gennaio 2013, l'articolo 12, comma 1, lettera C del testo unico delle imposte sui redditi, di cui il decreto. Le parole, virgolette, 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affidati e affiliati, la detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni, le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap, chiuse virgolette, sono sostituite dalle seguenti, 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli, capito? Questo è il comma 483. L'82 e l'81 riguardano cose totalmente diverse. Bene, allora, approfittando della riforma dell'articolo 81, si è totalmente cambiato il sistema della legge di bilancio. Il nuovo testo dice: lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Cioè, sfiga permettendo, cerchiamo di tenere in bilancio, bilanciato. Hanno tolto la norma che impediva alla legge bilancio di introdurre nuove spese e nuove entrate, e hanno previsto che il contenuto della legge di bilancio e le norme fondamentali e criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale, che peraltro non c'è. Allora hanno introdotto, ve lo citavo ieri, una fonte rinforzata, una legge a maggioranza assoluta, approvata a maggioranza assoluta, che ci dice che cosa contiene il bilancio. Questo per evitare il fenomeno che vi ho già descritto più volte, cioè che ogni legge equivale alla legge precedente, per cui la disciplina legislativa del bilancio poteva essere scassata da qualsiasi legge di approvazione del bilancio. Solo i vincoli scritti in Costituzione, possono costituire un limite per la legge ordinaria. In questo caso, specializzando la fonte che disciplina il bilancio e dicendo che deve essere approvata con maggioranza assoluta, l'hanno tolta dalla concorrenza con le altre fonti, per cui la disciplina contenuta in quella legge può essere modificata solo con quel procedimento. È diventata una fonte rinforzata e atipica, per cui la legge di bilancio deve sottostare alla disciplina legislativa del bilancio, perché se no sarebbe illegittima per violazione indiretta dell'articolo 81. Non so se è chiaro il concetto. Dai vostri sguardi derivo che o non vi è chiaro o lo scirocco pesa anche per voi, o le due cose insieme. Allora, qual è il principio? Il principio è che se il Parlamento oggi decide che mai più il Parlamento con legge farà una certa cosa, o lo scrive in Costituzione o è carta straccia, perché il Parlamento non può mettere limiti ai Parlamenti successivi. Le leggi di oggi non possono vincolare le leggi di domani. Purtroppo anche una disciplina perfetta, bellissima, generale della materia scritta oggi può essere derogata da qualsiasi legge successiva. Principio di specialità. Questo vuol dire che per porre un limite al potere legislativo il Parlamento deve scrivere una legge costituzionale, e l'ha scritta. Questa è una legge costituzionale. La legge costituzionale però non mette in Costituzione tutte le cose specifiche sulla legge di bilancio, ma ne affida la disciplina a una legge atipica, una legge approvata dal Parlamento, per cui una riserva di legge formale, con maggioranza assoluta. Una piccola atipicità, piccolissima atipicità, ma solo con quel procedimento si può derogare a quella disciplina. Il che vuol dire che tutte le leggi di bilancio future dovranno rispettare quella disciplina, perché se no sarebbe una violazione di quanto previsto dell'articolo 81 riformato. L'avete capito? Se non l'avete capito, ve lo rispiego appena cambia il vento. Speriamo presto, un po' di sana bora ci vorrebbe. Allora, dove siamo. Come era questo, era questo, era questo, era questo, era questo. Qui ci non ci dice nulla di nuovo. Dobbiamo andare a vedere la legge che disciplina la legge attuativa di questa disciplina. Sarà qui? No, va bene. Questa è la previsione della nuova legge 243 del 2012, tesa disposta dalla Gazzetta Ufficiale, eccola. L'articolo 15 ci dice contenuto della legge di bilancio. C'è modo di eliminare un po' di robazza qua? Il disegno di legge di bilancio reca disposizioni in entrate di spesa aventi ad oggetto misure quantitative. Vabbè, bisogna leggere anche il resto della colonna magari. Uffa, che noia. Insomma, quello che ci interessa è questo. Il disegno di legge di bilancio, articolato in due sezioni, costituisce la base della gestione finanziaria dello Stato. La prima sezione, questa è la novità, il bilancio non è più preceduto da una legge di stabilità, una legge finanziaria. Dal 2014 ci sarà soltanto la legge di bilancio, ma la legge di bilancio sarà composta da due sezioni. La prima contiene le disposizioni in materia di entrata di spesa con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. La seconda sezione contiene, nell'ordine di presentazione e di votazione, in distinti articoli, lo stato di previsione delle entrate, gli stati di previsione della spesa, eccetera. Cosa hanno fatto i geni italici, i grandi riformatori? Hanno detto: perché approvare la legge di stabilità e approvare la legge di bilancio? Approviamo la legge di bilancio, togliamo il vincolo costituzionale che ci impedisce di introdurre nella legge di bilancio nuove entrate e nuove spese, e diciamo che la legge di bilancio è composta di due sezioni. La prima è sostanzialmente la legge di stabilità, la seconda è sostanzialmente la legge di bilancio. La prima contiene le norme innovative, quelle che modificano la legislazione precedente, le scelte di entrata e di spesa. La seconda è la proiezione contabile di queste scelte. Questa è la grande, geniale innovazione. Forse questo produrrà qualche vantaggio? Non lo so. Posso dirlo che non lo so? Non lo so, non credo. Cioè che le cose viaggino con due leggi o in un unico documento diviso in due, di per sé la logica formale dovrebbe dire che sono la stessa roba. E la conseguenza sarà che la legge di bilancio, invece di essere un documento così, con la legge finanziaria che è un documento così, sarà un documento così, di cui la prima parte è la legge finanziaria. Le due cose hanno sempre viaggiato insieme, sono sempre state approvate con due leggi diverse, ma lo stesso giorno, nello stesso momento. Unificarle nell'unico documento, non capisco che vantaggi provi, ma può anche porti, ma può anche essere che non lo capisco perché non conosco la materia e non la voglio conoscere soprattutto. Cos'altro vi posso dire su questa piacevolezza? La sessione di bilancio l'abbiamo vista, la sessione di bilancio l'abbiamo ancora vista. La sessione di bilancio è un altro presidio. In sostanza ci dice questo, è il regolamento della Camera, quello che dovrebbe prima o poi comparire, che prevede che quando il governo presenta i documenti di bilancio, quindi disegno di legge di stabilità quest'anno è il disegno di legge di bilancio, scatta un'apposita norma procedurale. Dunque, l'esame del disegno di legge finanziaria e di approvazione dei bilanci ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione parlamentare di bilancio. La sessione dura 45 giorni, a decorrere dall'effettiva distribuzione dei testi. In questi 45 giorni, sostanzialmente, è limitato la funzione del Parlamento di approvazione di leggi che comportano spese o nuove entrate. È congelata questa legislazione. Il Parlamento si concentra sull'approvazione dei documenti di bilancio. Tutto qui. Vi dicevo, la legge di bilancio deve essere approvata entro il 31 gennaio, anche se è ammesso l'esercizio provvisorio del bilancio se si sfora questa data. Questa è una cosa singolare, perché quando io ero piccolo l'esercizio provvisorio c'era quasi ogni anno, nel senso che mai il Parlamento approvava il bilancio entro il 31 dicembre, il che vuol dire che il governo veniva con legge autorizzato a un esercizio provvisorio per non più di 4 mesi del bilancio precedente. Improvvisamente ci si è accorti che questo voleva dire ritardare la manovra economica, ma in quel periodo la manovra economica non era il core, il nucleo dell'azione di governo, lo è diventato soprattutto quando è cominciato a essere messo sul tappeto il problema europeo. Cioè dal 1990 l'Unione Europea si è messa a fare un certo controllo delle economie degli Stati membri in previsione dell'istituzione dell'euro come moneta unica. Siccome la moneta unica rispecchia economie diverse, questo si è portato dietro l'esigenza di accorciare le distanze tra le economie. Non tra le economie reali, ma tra le economie finanziarie. Questo è ovvio. Voi pensate che l'Italia viaggiava così. A metà degli anni 70 l'inflazione aveva 2 cifre, cioè arrivata al 20% all'anno. E questo voleva dire che i prezzi cambiavano praticamente ogni giorno, perché ogni giorno venivano adeguati al nuovo tasso di inflazione. E il governo non se ne preoccupava, perché l'inflazione era un modo per rendere competitive le nostre merci. Se l'Italia svaluta la lira, vale sempre di meno, la lira è competitiva con il marco e col dollaro, e quindi loro comprano le nostre merci a un prezzo ribassato. Noi invece compriamo le loro merci a un prezzo rialzato, e questa era la brillante manovra economica del governo italiano per tutti gli anni 50, 60, 70 e un pezzo degli anni 80. Inflazione e svalutazione. L'inflazione veniva recuperata con la scala mobile, e cioè con una rivalutazione automatica dei salari, e quindi erano agganciati alla svalutazione e all'inflazione. Per cui diciamo che chi era un lavoratore dipendente vedeva arrivare in busta paga sempre più soldi man mano che si svalutava la lira e c'era l'inflazione, per cui non creava un grossissimo allarme sociale. E l'economia era perfetta. Si svalutava la lira una volta all'anno, anche più spesso, e questa svalutazione creava qualche problema, però era un toccasana per l'esportazione. Nel momento in cui noi siamo entrati nell'area euro e poi nell'euro, questo è finito, è ovviamente finito, perché l'euro non si svaluta, l'euro è una moneta unica, l'euro si confronta con il dollaro e con lo yen, E in questo gioco c'è un gioco delle banche centrali per evitare scompensi, proprio per evitare poi che le economie abbiano degli andamenti strani. E quindi l'Italia ha perso lo suo strumento principale di politica economica e ha subito da parte dell'Europa l'obbligo di tenere in regola i conti. Tenere in regola i conti vuol dire avere una politica economica molto attenta allo sbilancio, alla crescita del debito e quindi al rapporto tra entrate e uscite. E questo porta immediatamente al centro di tutto questo il bilancio. Il bilancio si chiama così perché è una cosa che riguarda il bilancio tra entrate e uscite. Ogni anno questo bilancio va controllato. Famoso problema del 3% che non può essere superato è il 3% di sbilancio corrente. Poi c'è tutta la questione del debito pubblico, che è un'altra questione, ma il debito pubblico non ne frega nessuno. Il debito pubblico è importante soltanto perché noi paghiamo degli interessi su quel debito e quegli interessi sono una uscita e quindi stanno dalla parte uscita del bilancio, e quindi per pagare quegli interessi noi dobbiamo avere delle entrate destinate a pagare quegli interessi. Come vedete, questo ha cambiato totalmente lo strumentario a cui erano avvezzi i nostri politici. Nel frattempo i politici sono tutti cambiati, peraltro, e improvvisamente il bilancio è diventato il nucleo centrale della politica economica del paese. Di conseguenza, pensare ad andare nell'esercizio provvisorio, cioè approvare il nuovo bilancio per 2014, non entro il 31 dicembre, ma entro il 30 aprile 2014, significa perdere 4 mesi di politica economica nuova e quindi trovarsi coi conti sfondati. Dagli anni 90 in poi, mai si è andati all'esercizio provvisorio. Sempre si è approvato il bilancio entro il 31 dicembre, ma siccome questo è un obbligo importantissimo del governo, il governo si sente autorizzato di forzare la mano al Parlamento, siccome la legge sul bilancio e la legge finanziaria sono questo convoglio di norme incredibili, su quel convoglio saltano tutti. Adesso è in gestazione in Parlamento la legge di bilancio e la legge di stabilità, nelle commissioni sono tutti che appiccicano qualcosa. I famosi emendamenti sul finanziamento delle bande comunali, no. È arrivato a questo punto, quell'altro che ci mette il finanziamento per, facevo l'esempio perché c'è stato nella legge finanziaria 2013, per i porti turistici fluviali o lacuali, acque dolci comunque. Quanti saranno i porti turistici fluviali? Non lo so, ma questo è un emendamento di qualcuno che si è messo a correre ed è saltato sul convoglio e ci ha messo dentro questa approvazione. E di conseguenza gli emendamenti della legge di stabilità quest'anno, come tutti gli altri anni, saranno migliaia e sono tutti emendamenti che comportano spese. Bisogna trovare le coperture di queste spese. Su questo ci pensa la ragioneria, che emendamento per emendamento va a vedere se sono compatibili oppure no. Capite che questa è una lavorazione micidiale. Allora succede che verso i primi di dicembre il governo dirà: ragazzi, fine dei giochi. È stato bello, ci siamo molto divertiti. Adesso io metto il maxi emendamento, articolo unico con 600 commi. Pongo il voto di fiducia, quello va dopo 24 ore alla Camera e la Camera vota sì e no. Voto palese, chiamata nominale. E così sono riuscito a portare la garanzia che la legge di bilancio sarà approvata ben prima del 31 dicembre 2013. Il prezzo è che abbiamo scassinato la logica del controllo parlamentare, scassinato la logica del procedimento legislativo e tutti i valori democratici che circondano, scassinato la conoscibilità delle leggi, perché vengono fuori quelle porcherie che vi ho mostrato prima. Bene, pausa.